Allora, è venuto un vostro collega lavoratore che mi ha detto, dice, no, guarda, mi hanno detto che il libro non c'è tutto, quindi devi cercare le slide, le cose, allora vorrei rispiegare per l'ennesima volta come studiare sta materia, perché tra l'altro è anche abbastanza in collegamento con quello che facciamo stamattina, ed è il caso perciò. Allora, avrete notato che sul libro non trovate tutto quello che io dico, né io dico tutto quello che c'è nel libro. Non seguo un ordine specifico. E lo faccio apposta, nel senso che il vostro compito nello studio è quello di andarvi a ritrovare quello che io dico nel libro, almeno sto sforzo credo che uno lo possa fare. Integrarlo, perché chiaramente quello che io dico lo trovate in tutti e tre i libri, è sparso, ovviamente. Inizialmente il manuale, ormai dovreste avere una certa dimestichezza col manuale, quindi possiamo cominciare lentamente a passare almeno al libro di Morin, quindi i sette saperi. E il vostro lavoro quindi qual è? Quello di rimettere insieme ciò che io ho detto trovandolo nel libro, ma allo stesso tempo studiare quello che io non ho detto. Non è che quello che io non dico non va preso in considerazione. Il programma è tutti e tre i libri. Ci sono degli argomenti che secondo me potete studiare da soli perché continuo a essere dell'opinione che abbiate una testa che funziona per conto vostro e di conseguenza quegli argomenti che io non tratto non è che non vengono contemplati. Vanno studiati pure loro. Se c'è qualcosa che non quadra a proposito, me lo dite, ve li spiego. Però, ripeto, non credo ci siano queste complicazioni. Ad ogni modo, sono qui apposta, perciò quando dovesse esserci qualche dubbio in proposito, si alza la famosa manina e mi dice: ma quella cosa che ho letto a pagina 75, che faccio? Allora ne parliamo. Chiaro? Allora, questo ha a che fare con la cultura soggettiva. Ovviamente abbiamo visto, vi ricordate, abbiamo detto che il concetto di cultura da solo è molto utile, molto indicativo, molto bello dal mio punto di vista, però anche estremamente difficile da maneggiare, perché c'è dentro un po' di tutto fondamentalmente, no? Tant'è che molti dei critici della questione dicono appunto che è un concetto inutile perché di fatto parliamo di tutto. Ecco, io non sono assolutamente di questa opinione, non è vero, però ritengo che effettivamente si debba ogni volta specificare almeno un pochino di cosa parliamo. La cultura oggettiva l'abbiamo vista, la cultura oggettiva ha a che fare con ciò che l'intelletto umano ha prodotto e produce, sia in termini di concetti, che di morale, che di simboli, che di artefatti, che di procedure, tutto quanto ciò che noi abbiamo elaborato in qualche modo tirandolo fuori da dove? Bella domanda questa. Da dove lo tiriamo fuori? Questo per certi versi ci introduce a quello che sarà un tema forte dell'ultimo mese, quindi più o meno ci stiamo avvicinando, ed è l'immaginazione. No, oggi nella retorica corrente l'immaginazione sembra sia un'attività, come dire, priva di utilità, che possa essere riservata soltanto ad alcuni che di fatto non fanno nulla, qualcosa da bambini o da poeti, insomma tutte queste categorie un po' così screditate nella nostra cultura. E ci si dimentica che tutto quello che noi abbiamo per le mani è frutto dell'immaginazione, perché se qualcuno non l'avesse immaginato non ci sarebbe. Non ci sarebbe questo microfono, non ci sarebbero queste sedie, non ci sarebbe niente, perché non c'erano. Quindi coloro che dicono che l'immaginazione è un tratto umano che, come dire, in qualche misura è recessivo, andrebbe soppresso, sono dei celebri idioti, penso di potermelo permettere, perché tutto quello che loro vivono è frutto di qualcuno che l'ha immaginato prima di loro. Non c'era. Non c'era la democrazia, non c'erano i diritti, non c'erano le assicurazioni, non c'era la scienza che tanto ci rompe le scatole in proposito. Tutto questo non c'era. Qualcuno l'ha immaginato. Quindi se noi rinunciamo all'immaginazione, di fatto ci fermiamo, che è esattamente quello che sta accadendo oggi. Siccome noi siamo la cultura del fare, no? Questa espressione detestabile che corre ormai da 25-30 anni, noi siamo la cultura del fare e quindi facciamo. Senza pensare alle conseguenze, senza immaginare perché lo stiamo facendo, senza sapere per quale strabicazzo di ragione ci stiamo imbarcando in certe questioni, noi facciamo dei perfetti idioti. L'immaginazione invece è anche immaginare le conseguenze, no? Quando parliamo di progetti, non stiamo immaginando? Cos'è un progetto se non un'immaginazione strutturata? Ecco, noi ci siamo focalizzati sulla struttura e ci siamo persi l'immaginazione, quindi di fatto i progetti sono sempre la stessa cosa ripetuta, senza andare a controllare se nelle nuove circostanze è cambiato qualcosa, senza porci il problema di che cosa accadrebbe se le cose non andassero come immaginiamo. Tutto questo è frutto di questo stupidissimo atteggiamento nei confronti dell'immaginazione. L'immaginazione è fondamentale. L'immaginazione è fondamentale anche nella conoscenza, è fondamentale nel vostro modo di vivere. Immaginazione è raffigurarsi un concetto. Voi credete che quando io parlo di qualcosa voi tutti ve lo raffiguriate nella mente allo stesso modo? No, perché ognuno di voi aggiunge qualcosa che è frutto delle sue risorse interiori, è frutto della sua esperienza, è frutto della sua immaginazione. Tutto questo è immaginazione. Pensare che il sapere sia fatto diversamente è stolto, perché non è vero. Non c'è un sapere oggettivo, come credo di aver ormai detto e ripetuto estensivamente anche con l'aiuto del nostro simpatico Max Weber. Mi raccomando, Weber, la pronuncia è V, voi dite Volkswagen, non dite Volkswagen, non è inglese. Quindi non venitemi a dire Max Weber, perché è una di quelle cose che mi stride sui nervi come il gessetto sulla lavagna. Sappiatelo, grazie, poche cose, ma quelle per favore facciamolo. Allora, quindi Max Weber ci ha spiegato tutta questa serie di cose. Oggi, venendo, stavo sentendo Radio Capital e c'era un dibattito su un articolo che è uscito stamattina sul Libero. Sul Libero. E dove si accusano le famiglie di essere responsabili dei NEET. Ora, chissà cos'è un NEET? Aspetta, c'ho una mano in fondo, me ne approfitterei. Prego, stand up and dici.
Un ragazzo di 21 anni che non studia, non lavora e non fa niente nella società, si chiude in casa e passa il tempo a giocare a videogiochi, guardare...
Perfetto. Allora, dice giustamente il vostro collega, è un ragazzo sui 21 perché la media è fra 15 e 29, quindi l'ha presa in pieno, e... la sigla significa not in employment, education or training. Qui dobbiamo chiarirci un attimo sugli acronimi. Allora, gli acronimi sono queste sigle orribili con le quali parliamo ultimamente. In italiano avrete notato che le pronunciamo come se fossero parole, quindi diciamo l'ONU. Gli inglesi le pronunciano a lettere separate, quindi il famoso gruppo IREM, che noi chiamiamo IREM, in inglese è REM. Ok. Allora, NEET è un mezzo casino oggettivamente, perché è in inglese, quindi noi dovremmo dire NEET. Se lo pronunciamo in italiana diciamo NEET, non diciamo NEET, quindi mettiamoci d'accordo, o l'una o l'altra. Io dirò NEET perché siamo in italiano, anche se in inglese chi se ne frega, però tanto per capirsi. Ad ogni modo, questi tizi, questi giovani, dei quali non credo voi facciate parte visto che siete qui, però mica è detto, no? Potrebbe essere anche un travestimento. Ad ogni modo, cosa fanno? Non fanno nulla. Ha detto giustamente il vostro collega, stanno a casa, probabilmente giocano con i videogames, perché insomma, nulla, insomma, poi è troppo. E quindi, che dice questo articolista che scrive, vi ripeto, sul Libero? Che è colpa dei genitori. Che io trovo sia una delle letture più stupide che uno possa dare di questo fenomeno. Per carità, non per dire che i genitori non hanno le loro colpe, perché chiaramente tutti hanno le loro colpe, no? Nessuno è innocente, come si dice. Però, nella fattispecie, il problema è, secondo me, ben più serio. E poi, comunque, il problema dov'è? Nel fatto che se noi continuiamo a dare la colpa a qualcun altro, ci scompare il soggetto sotto le mani. No, qui diciamo, giustamente, dotati della capacità di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo. E di, quindi, vi faccio presente che prendere posizione vuol dire anche avere delle opinioni e dei valori consolidati. Di nuovo, prendiamo un'espressione di spazio e la trasformiamo in qualcosa che non è spaziale, è etico. No, non è che quando tu prendi posizione te metti così. Però l'idea generale è questa: prendere posizione vuol dire essere saldi nei propri principi, sapere più o meno di che cosa parliamo, ok? Allora, questa responsabilità in capo a chi va? Se io ogni volta che c'è un qualche tipo di problema me la prendo con i geni, l'ambiente sociale, la famiglia, le pressioni psicologiche, quello che dovrebbe essere il responsabile, quello che prende posizione, chi è? Non so se questa cosa è chiara. Vogliamo dire che è anche colpa dei ragazzi o non lo vogliamo dire? Solo i genitori? E stavolta possiamo dire che effettivamente è tutta colpa dei ragazzi? È chiaro che dobbiamo cominciare a ragionare, come vedete, in un con dei criteri et inclusivi. Sì, può darsi che sia colpa dei genitori. Sì, probabilmente è anche colpa dei ragazzi. Vogliamo dire che è anche una colpa collettiva? Io direi decisamente di sì, perché qual è il ragionamento a monte? Perché a un certo punto uno dovrebbe dire: ma sai che c'è, io della mia vita non faccio nulla. Anche perché gli hanno detto da quando è nato, no? Ormai lo possiamo cominciare a dire, nel processo di socializzazione gli è stato detto, gli è stato insegnato, lo si è convinto del fatto che lui doveva studiare per lavorare. Questo è il punto che vige oggi. Tu studi per lavorare, non studi perché è bello studiare, non studi perché è importante, non studi perché costruisce la tua cultura soggettiva, studi perché devi lavorare. Quando il lavoro non c'è più, perché dovresti studiare? Io non credo che sia un discorso complicato, mi pare che non faccia una piega, nel senso che una volta che uno ti ha detto una cosa e quella cosa si rivela palesemente errata e falsa, quale altro motivo hai tu di starci a perdere tempo sopra? Vi faccio tra l'altro presente che questo fenomeno dei net è un fenomeno interessante perché in qualche misura sembra smentire il terzo a priori di Simmel, come se fossimo riusciti finalmente a farci passare la fantasia, no? Vi ricordo che il terzo a priori di Simmel era quello per il quale si continuava a provare ad avere a che fare con la società perché da qualche parte si era convinti che ci potesse essere un posto adatto a noi, no? Pare che questo non funzioni più, non ci sono solo i net. Prima dei net sono venuti in Giappone gli hikikomori, non so se avete mai sentito il termine. Gli hikikomori sono più drastici dei net, nel senso che si chiudono nella loro stanza e non hanno a che fare con nessuno, se non virtualmente, perlomeno per 6 mesi. Si fanno passare le pizze ordinate su internet sotto la porta, non parlano con i genitori, vivono soltanto online. E questi sono alcuni milioni in Giappone e stanno diventando anche un fenomeno, diciamo, d'esportazione. I net, no? Ci si avvicinano, però il net non è che deve stare chiuso dentro casa sua. Il net può andare in giro tranquillamente, fare quello che gli pare, perdere tempo. L'essenziale è che non studi, non lavori e non cerchi un lavoro o comunque faccia praticantato o apprendistato o quello che volete. Però sono figure abbastanza simili, figure che indicano effettivamente, come dire, una difficoltà nell'avere a che fare con la società come si è strutturata. Ecco perché dico, ragioniamo un attimo sul modo in cui si struttura la società, oltre che sulle colpe individuali, perché questo trasferimento di colpa regolarmente su altri è complicato da gestire. Non è vero. Ci sono delle cose che non sono colpa del singolo, ci sono cose che sono colpa di distorsioni più ampie e bisognerebbe intervenire a dei livelli più ampi. No? È come se tu dicessi improvvisamente che non esistono più i livelli meso e macro, ma c'è solo il micro, per cui qualunque cosa succede al mondo è colpa tua. Non mi pare che sia regolare, non è giusto, non funziona così. Ci sono delle cose per le quali noi siamo fuori scala, ci sono delle cose che vanno recepite e interpretate non sulla scala dell'io, ma sulla scala del noi, che è un pronome non a caso che Richard Sennett, che è un americano che vi cito spesso, reputa un pronome pericoloso, perché noi l'abbiamo disgregato il noi. Ecco perché siamo a questo, ecco perché non c'è più nessun filtro fra ciò che accade lontano e noi, noi come io, ovviamente. Il noi non c'è più perché il noi è cosa? È il nocciolo delle relazioni primarie, no? Il noi è il luogo della resistenza emozionale, il luogo dove la logica economica si applica meno, teoricamente. Abbiamo visto che l'economicismo non ha dei buoni rapporti con la famiglia e con le relazioni primarie perché sono dei freni alle sue esigenze. L'economicismo vorrebbe che fossimo tutti quanti sfusi, tutti atomi da poter spostare sullo scacchiere del sistema economico a seconda delle convenienze, per cui oggi sei qui, domani sei dall'altra parte del pianeta, ci rimani 2 anni, poi il terzo anno te mando chissà dove e quando non mi servi più puoi andare anche a morire ammazzato. Ecco. La famiglia e i legami primari questa cosa la rendono più complessa. È chiaro che anche qui bisogna ragionare in termini di et-et, perché un po' di elasticità da questo punto di vista sarebbe opportuna. Dei vostri colleghi, tempo addietro, c'erano degli stage retribuiti a Gubbio e dei vostri colleghi di Perugia hanno detto: beh, ma è lontano. E lì un po' ti girano le palle, oggettivamente, bisogna dirlo, no? Perché, insomma, a fin dei conti. Capisco che non vuoi andare a finire in Brasile, ma insomma fino a Gubbio secondo me un piccolo sforzo puoi anche farlo e via discorrendo in questo senso. Quindi anche qui bisogna essere un tantino più flessibili e aprire a una serie di, no, sfumature sulla questione. Allora non questo, ma anche qualcosina. Potrebbe non essere una cattiva idea. Però Però comunque dicevamo, questo discorso del noi è un discorso importante perché è la dimensione del noi quella che ti permette di operare anche su scale un tantino più impegnative, no? Se tu vuoi prenderti cura dell'ambiente, da solo puoi ripulire la strada davanti a casa tua, insieme a delle altre persone puoi ripulire i tuoi parchi comunali, puoi andare oltre, puoi rimettere a posto cose, puoi fare, no? Chiaramente, più si è, meglio è, si diceva tanti anni fa. Però per certi versi è vero ancora oggi, mentre la retorica del tempo, come vedete, trasferisce regolarmente le colpe sulle ultime gradazioni, sugli ultimi livelli dell'organizzazione sociale. Quindi è colpa delle famiglie se i ragazzi non vogliono andare a lavorare, se non sono interessati. Questo è un discorso, ripeto, estremamente complicato, perché il lavoro sta diventando, come abbiamo detto più volte, sempre meno necessario. Tant'è che quei pochi che probabilmente si informano avranno letto che il presidente dell'INPS, che è colpo di scena, qualcuno sa come si chiama il presidente dell'INPS? No, no, quello è del CONI. Già un presidente, però perlomeno. No, il presidente dell'INPS è stranamente un economista che si chiama Tito Boeri e non è manco una persona particolarmente esegrabile, oserei dire. Tra l'altro Tito Boeri è uno degli animatori di un sito che si chiama lavoce.info, che chi vuole informarsi un tantino di più di politiche pubbliche e di economia potrebbe leggere, perché è uno dei siti più equilibrati che ci sono in giro per il web. Quindi insomma una persona abbastanza sì tecnica, sì esperta, ma anche abbastanza affidabile, e ha detto recentemente, ha fatto questa proposta dicendo: togliamo dei soldi alle pensioni d'oro e diamo un reddito di minimo garantito agli over 55. Che non lavorano, ovviamente, non tutti gli over 55. Perché questa cosa ovviamente è stata bocciata subito dal governo, perché fosse una cosa intelligente da fare, ci risparmiamo subito. Però qual è il punto che c'è alle spalle? Da dove origina questa proposta? Origina da una serie di ragionamenti che sono estremamente concreti. Oggi come oggi il mercato del lavoro è sempre meno accogliente, un po' per tutti, ma lo è diventato molto di più, vi sembrerà strano, per quelli che sono nei pressi della pensione, quindi gli over 55. L'over 55 ha delle caratteristiche che il mercato del lavoro contemporaneo non apprezza, perché ha una certa esperienza, ha una certa percezione di sé come lavoratore ormai in qualche modo cresciuto, no? Sviluppato. E spesso e volentieri non è particolarmente a suo agio con le nuove tecnologie, ovviamente, perché chiaramente non sono nativi digitali gli over 55. Quindi spesso e volentieri sono quelli che vengono tagliati fuori appena c'è da fare qualche restyling, qualche re-engineering delle aziende, e poi non vengono riassorbiti. Non ci sono altri posti, non li vuole più nessuno. È merce che non è più richiesta sul mercato del lavoro. Il che vuol dire che tu rischi di arrivare a un passo dalla pensione, a non poter prendere la pensione e a non avere più niente da fare, anche se avresti voluto. Perché il mercato del lavoro, come vi ripeto, è diventato un posto, come dire, dove quasi ti fanno un favore quando lavori. Non sei più necessario, sei opzionale. Okay? Quindi la proposta di Boeri è una proposta sensata, perché in qualche modo è una forma di ammortizzatore sociale. È qualcosa che dovrebbero fare i governi, no? Teoricamente, per sanare alcune condizioni strutturali non particolarmente eque. Il problema è che probabilmente noi dovremmo andare verso un reddito minimo garantito per tutti. Perché il problema del non esserci lavoro non è semplicemente un problema di quelli che non lavorano, tanto per rimanere nelle analisi macro, meso e micro, ma è anche un problema del sistema, perché se voi non lavorate, manco comprate. Credo di avervelo già detto, però ribadiamolo, no? Voi, quando abbiamo parlato di conflitti di ruolo, vi ricordate? Abbiamo detto ci sono dei conflitti di ruolo. Ecco, ci sarebbero anche delle situazioni dove il conflitto non c'è, ma te lo fanno venire fuori. Perché? Perché voi siete, o dovreste essere, sia produttori che consumatori. No, non è che voi fate solo l'uno o l'altro. Voi lavorate, con i soldi che prendete lavorando, acquistate altre cose. Quindi siete parte attiva del meccanismo. Nel momento in cui voi dovreste essere solo consumatori, si pone il problema: con quali risorse consumate? Cioè, chi ve li dà i soldi per acquistare le cose che producono le aziende che vi hanno licenziato? Questa, che sembra una cosa abbastanza ovvia, è un problema che non sembra si pongano in giro, non se lo può, perlomeno se lo sono posto e l'hanno risolto in altri modi. Quali sono gli altri modi? Dovrei avervelo già detto, ma ve lo ripeto: sono tutti gli strumenti di supporto al consumo che stanno fiorendo negli ultimi anni. Findomestic, carte revolving, Mastercard, tutto quello che vedete in televisione, tutte quelle famose pubblicità di cui parlavamo ieri, sono di fatto un segno, un sintomo di cosa? Di un modo per continuare a sfruttare coloro che non producono più per farli continuare a consumare. Con una serie di racconti e di favole estremamente divertenti, edificanti, no? Ci sono cose che non hanno prezzo, al resto pensa Mastercard, come se pagassero loro, no? Perché Mastercard di fatto sono soldi tuoi, quindi ti stanno dicendo che se te vuoi comprare qualcosa è meglio che te la paghi, detto proprio così. Però messa come la mettono nella pubblicità sembra che c'è questo strumento fondamentale, tipo la lampada di Aladino, che ti permette di acquistare quello che te pare. Però sono sempre soldi tuoi. Findomestic ti presta dei soldi che devi restituire teoricamente, poi è chiaro, ognuno poi sa, gioca come vuole, però insomma ci sono conseguenze, eccetera, eccetera. Ma sono tutti modi per rastrellare risorse dal futuro e trasferirle nel presente. Hanno funzionato per un certo lasso di tempo, ma attualmente sono finite anche le risorse del futuro, sono finite anche le risorse del passato. Le famiglie hanno dato fondo a tutte le eredità, le gioiellerie, tutto quello che era rimasto. Quindi a questo punto la domanda è: come pensano di tenerlo in piedi sto sistema se continuano a non dare le risorse alla gente per poterlo mantenere in piedi? Questa è la domanda intelligente. Boeri cerca di rispondere. Per questi cominciamo a fare questo genere di riaggiustamento nei redditi e nelle distribuzioni. C'è chi prende tanti soldi della pensione, che sono stati calcolati in modi che oramai non sono più storici, sono stati calcolati in modi anche abbastanza tendenziosi, spesso e volentieri. Rimettiamo un po' in ordine quelle cose e cerchiamo di far mangiare e di far campare queste persone. Direi che è abbastanza interessante come ragionamento. Ed è un ragionamento che, ripeto, apre delle prospettive sul mondo del lavoro. Il mondo del lavoro non è un posto particolarmente accogliente oggi come oggi. Perché strutturalmente questo lavoro del quale ci parliamo addosso da 300 anni, oggi non serve più. Dovrei avervelo già detto, ve lo ribadisco. Prima non servivano certi tipi di impiego e quindi chiaramente quelli che hanno pagato subito il primo prezzo sono stati i famosi colletti blu, quindi gli operai, quindi le prime file di coloro che si occupavano di impieghi semplici, no? Quindi non so se avete notato, ma che ne so, i benzinai cominciano a latitare perché tanto, no? Vai lì, ti fai benzina da solo. E il bello della questione è che tu lavori per loro e sei pure convinto che ti stiano facendo un favore. Non so se avete notato questa cosa. Che tu di fatto vai lì e fai una cosa che prima pagavi perché qualcuno facesse. Mo te la fai da solo, fai benzina, sei contento perché puoi fartela quando te pare, eccetera, eccetera, però di fatto stai lavorando gratis per loro. Il che è divertente per molti versi. Stesso ragionamento in bancomat, stesso ragionamento le macchinette per il caffè, stesso ragionamento le banche online, stesso ragionamento i negozi online, no? Tutto questo sono posti di lavoro in meno. Direi che non ci sono grossi dubbi in proposito, no? Però siccome noi abbiamo questo tipo di, come dire, distorsione mentale, continuiamo a ritenere che siano più efficienti le macchine degli esseri umani. Può darsi che sia pure vero, in effetti, se il nostro scopo fosse quello di essere massimamente efficienti, ma il nostro scopo dovrebbe essere quello di vivere bene tutti. Se anche non sei così efficiente, tutto sommato, credo, chi se ne frega. Ma che succede? Che queste nuove macchine, queste nuove ricerche sull'intelligenza artificiale, sugli algoritmi decisionali, eccetera, eccetera, stanno cominciando a rendere inutili non soltanto il banchiere, il cassiere della banca, che tutto sommato ormai poverino c'è e non c'è, ma cominciano a rendere inutile perfino l'analista finanziario, cominciano a rendere inutile perfino il manager, no? Perché ci sono algoritmi che decidono il posto del manager e noi abbiamo deciso che decidono meglio del manager. L'abbiamo deciso noi, è un'idea nostra. No, li facciamo noi e dovrebbero funzionare meglio di noi. La cosa a me lascia un po' perplesso anche da un punto di vista logico. Dimmi. È esattamente quello che sto dicendo.
Infatti, però se lasciamo il comando per così dire a un computer,
Siamo fottuti.
ok?
Sì, è esattamente quello che stavo
Anche
dicendo.
sul discorso per esempio bellico.
Lasciamo perdere il discorso
No,
bellico, per favore, non lo voglio manco
però
immaginare, però insomma sì.
usando per esempio agli Stati Uniti usano i droni,
Assolutamente
così
sì.
si elimina il fattore umano però.
Esatto, sta dicendo il vostro collega appunto che il fattore umano spesso e
Diventa
volentieri.
troppo facile.
Allora riprendiamo quello che dicevamo ieri sulla scorta di questa osservazione del vostro collega. Vi ricordo che ieri abbiamo detto qualcosa circa il fatto che l'uomo è una perturbazione. Noi continuiamo a esserne convinti. Noi ci consideriamo una perturbazione. Questo è il bello della cosa. Una cultura che riesce a concepirsi come autodannoso, no? Perché di fatto noi siamo un problema. Noi abbiamo costruito una cultura nella quale siamo concepiti come un problema, quindi è meglio che facciano le macchine. Vi pare che ci sia qualcosa? Non vi pare che ci sia qualcosa che non torna? Cioè, questo è pessimismo antropologico portato proprio, come dire, alle stelle, no? Perché dovrebbe essere meglio una macchina? Questo è il punto. No, lo vedremo, perché è, come dire, oggetto del mio libro sta questione, quindi la troveremo, però cominciate a rifletterci sopra. È il grande problema di fondo, è esattamente lì. Noi abbiamo deciso che le macchine funzionano meglio dell'uomo, che funzionano meglio anche per produrre. Perché? Perché producono di più, non perché producono meglio. Sempre un problema di qualità e quantità. Abbiamo optato, come dicevamo ieri, no? Vi ricordate, 50 canzoni che sento così così o 5 canzoni che sento bene? Meglio le 50. Ecco, allora, facciamo fare le macchine. Il che, ovviamente, di nuovo, non è che preluda a un luddismo. Qualcuno sa cos'è il luddismo? All'inizio della rivoluzione industriale, diciamo agli albori delle macchine e delle fabbriche, un tale Ludd, che era uno che non apprezzava le macchine, guidò delle rivolte nelle quali queste macchine venivano spaccate a martellate. Doveva essere estremamente, come dire, liberatorio, come si diceva ai tempi. Però è chiaro che vuol dire, implica un rigetto totale della tecnologia, che oggi come oggi è assolutamente ridicolo. Però, di nuovo, credo che riflettere un po' sulla tecnologia e lo spazio che noi stiamo dando alla tecnologia potrebbe non essere una cattiva idea. Perché la tecnologia la facciamo noi, e siccome noi siamo dei perfetti imbecilli, come credo di avervi spiegato ripetutamente, avere tutta sta fiducia in uno step ulteriore, preferisco dare fiducia a un perfetto imbecille in carne ed ossa, se devo dire, non a un perfetto imbecille che ha operato insieme ad altri perfetti imbecilli per generare una cosa della quale alla fine manco lui sa più come funziona. Perché, non so se lo sapete, ma uno dei punti sui quali si dibatte oggi è se la crisi del 2008, nella quale ancora ci troviamo, quindi sono 7 anni di crisi, non male, sia per caso stata dovuta a un algoritmo che ha funzionato male. Cosa che potrebbe essere plausibile, perché la gran parte degli operatori finanziari, diciamo, di un certo peso oggi come oggi, lavorano solamente attraverso computer, con procedure che possono essere messe in atto solo da computer, perché sono talmente veloci che l'operatore umano non riuscirebbe a seguirle. No, i cambi, quando si seguono le fluttuazioni di cambio, si vende e si compra su frazioni di secondo per lucrare quell'improvviso delta che si è generato. Quindi lo fanno i computer. E ti dicono, vabbè, l'uomo non è in grado. La domanda è, ma potremmo pure non farle queste cose, oppure è obbligatorio? Perché no, c'è sempre questo aspetto della questione. Se l'uomo non è capace, potrei anche dire che non le facciamo. Chiudiamo la questione, lasciamo perdere le macchine, facciamo qualcos'altro. C'è tutto sto bisogno di giocare in borsa, perché vi faccio presente che, di nuovo, la lingua ci dice delle cose, no? Dice giocare in borsa. Se qualcuno di voi ha l'illusione che la borsa e la finanza siano un qualcosa di razionale, è meglio che la riveda radicalmente, perché non è vero. Non è assolutamente vero. La borsa è di fatto una grandissima lotteria, dove hai qualche possibilità di imbroccarla. Ma se andate a vedere gli studi, vi accorgerete che normalmente quelli che si spacciano come grandi vincitori in questo campo, quindi gli analisti che fanno grandi profitti, eccetera, se li inserite in una traiettoria storica, si comportano esattamente come tutti gli altri. Diciamo che c'è una casualità assoluta nelle vittorie. Tutti i dati con i quali vi bombardano, se voi andate a vedere i siti per le scommesse, per le scommesse finanziarie, gli acquisti, tutte queste cose qui, sono tutti dati che non servono assolutamente all'accidente, perché i comportamenti non sono razionali. Avete mai sentito parlare di panico in borsa? Il panico vi risulta sia un atteggiamento razionale? No, appunto. E così, le borse sono nervose, al di là del fatto che a me piacerebbe vederle queste borse nervose, no? Continuo ad avere delle esigenze di visualizzazione, per cui noi parliamo di cose senza sapere minimamente cosa sono i mercati, le borse, questi termini, così, no? Cioè, una cosa assolutamente astratta che però è nervosa e quindi in grado di bruciare 2.500, 3.000 miliardi, come se niente fosse, no? Queste cifre che pieno e partono come fuochi d'artificio. Noi non sappiamo dove siano, sappiamo che c'è gente isterica, probabilmente cocainomane, spesso e volentieri, che fa delle cose che possono avere spesso e volentieri dei grossi risultati e dei grossi riflessi sulla nostra vita, ma senza un fondamento che sia uno, né scientifico né razionale. Perché, come diceva un critico delle borse, che tra l'altro vi faccio presente essere pure un Nobel dell'economia, quindi non parliamo di pizza e fighi, parliamo di, oddio, Stiglitz, come si chiama, James, non mi ricordo più, comunque ad ogni modo un nome, una bella firma, dice, se l'economia fosse una scienza, non ci sarebbe possibilità di guadagni come quelli della borsa, perché tutti saprebbero quello che stanno facendo e si comporterebbero di conseguenza. Se qualcuno vince e qualcuno perde, non è una scienza e c'è qualcuno che ha sbagliato. Semplice, no? Quindi si tratta di intuito, si tratta di fortuna, di quello che volete, ma la scienza economica, sarebbe opportuno che la piantasse di chiamarsi scienza, perché non lo è. Tra l'altro, in gergo, nei diversi specialisti, l'economia viene definita la scienza triste. Perché? Perché non ne imbrocca mai una, e lo sanno anche loro. Oggi non le imbroccano manco ex post, prima non le imbroccavano ex ante, oggi manco ex post. Quindi dopo la crisi del 2008 ancora ci stiamo chiedendo com'è che c'è stata la crisi del 2008. Per un atteggiamento scientifico mi sembra un po', come dire, ora di rivedere alcuni canoni. Quindi questo è il punto centrale, ok? Ci troviamo in una serie di contesti dove il lavoro, come lo stiamo concependo fino ad oggi, così diciamo latita per molti versi. Quindi ci sarà bisogno probabilmente di politiche di un certo genere, vedremo se le faranno, se no succederà quello che succederà. Ma come possiamo reagire? Perché vi interessa per molti versi questo discorso? Perché, che ci piaccia o no, oggi come oggi è tempo di essere creativi. È un aggettivo che io adoro, ma che purtroppo mi hanno fatto venire un tantino in uggia, visto che è diventato, come dire, una professione. Essere creativi per definizione è un po' difficile, come chiunque sia un minimo creativo saprà. Ci sono delle leggi e dei ritmi nella creazione che sono del tutto alieni a quelle che sono le nostre decisioni e le nostre volontà, però essere creativi si impone, ovvero sia bisogna inventarsi delle professioni. Bisogna inventarsi dei modi di intervenire sul mercato del lavoro, bisogna inventarsi, scoprire cosa c'è e cosa non c'è, bisogna essere anche immaginativi, quindi ecco che torna un po' tutto, ma bisogna avere una certa cultura soggettiva. Perché la cultura soggettiva è, dal mio punto di vista, il nocciolo dal quale ci si può muovere per comprendere le situazioni, modificare le situazioni, adattarsi alle situazioni anche in modo vincente per molti versi. Perché vi faccio presente che l'Istat negli ultimi rilievi ha messo in luce che in Italia c'è il 70% dei lavori atipici. Che vuol dire 70% di lavori atipici? Che il 70% di quelli che lavorano fa un lavoro che non era previsto dall'Istat. Quindi fa un altro lavoro che si è inventato, che possa essere il dog sitter, possa essere il plant sitter, possa essere il blogger, possa essere lo youtuber, quello che cavolo vi pare, però sono dei lavori che non c'erano. L'Istat, come saprete, è l'istituto di rilevazioni statistiche, ha una serie di professioni in qualche misura tradizionali. Queste professioni coprono il 30% scarso del lavoro corrente. Ok? Quindi è evidente, quando mi si dice vengo all'università, che ce faccio con quello che studio? Ecco, ben detto, che ce fai con quello che studi? Ci sono una serie di alternative, perché certo ci sono i concorsi, ci sono una serie di professioni consolidate e quello che volete, però dal vostro punto di vista in particolare questo dovrebbe essere una risorsa, perché voi vi trovate a muovervi in un campo, che è quello della sicurezza, che è un campo nevralgico del XXI secolo, dove c'è un sacco di roba da fare ancora, ma ve la dovete inventare. Non ci sono gli albi, non ci sono le corporazioni, che è un bene per certi versi, però è chiaro che mancando gli albi e le corporazioni mancano anche le salvaguardie. È ovvio. Però il modello verso il quale andiamo purtroppo è questo, non è sicuramente quello di nuovo delle caste, non è di nuovo quello degli ordini, perché tutte queste cose sono storicamente superate, che ci piaccia o no. Non vi sto facendo un discorso di giudizio di valore, vi sto semplicemente dando una descrizione, una presentazione della realtà. Oggi la casta fa ridere. Per carità, continua ad avere delle armi delle frecce al suo arco, continua ad avere un suo peso, ma si tratta di residui dal punto di vista storico, non è più quello che potrà essere. Quello che potrà essere bisognerà inventarselo, sia nel campo lavorativo che nel campo associazionistico, perché è chiaro, ci vorranno altre cose. Non più i sindacati, forse, qualcos'altro, ma non potremo lasciare evidentemente che ognuno se la batta da solo, perché vuol dire essere tutti sconfitti in generale, chiunque sia quello dall'altra parte. Allora, perché questo possa farsi, c'è bisogno di capire quello che dice Weber. Ok? C'è bisogno di capire che noi siamo agenti culturali, siamo operatori culturali, siamo esseri culturali. Noi abbiamo attraverso questo un potere che è quasi un potere magico, perché di fatto noi possiamo modellare la realtà. La nostra, quella di chi ci sta accanto e probabilmente anche quella di altri, perché la nostra azione può avere un peso. Ed è una cosa che oggi sfugge. Oggi siamo quasi tutti convinti che tanto qualunque cosa si faccia non cambierà niente. Che tu puoi votare, puoi non votare, puoi buttare la busta di plastica, puoi aiutare qualcuno attraverso la macchina, puoi investire qualcuno sulle strisce. È tutto abbastanza irrilevante, perché tanto sei uno su 7 miliardi, che differenza farà mai? Ecco, parliamo oggi di che differenza può fare questo discorso, perché ci sono state una serie di scoperte di nuovo scientifiche, perché ripeto, anche qui non è che noi, che io perlomeno sia contro la scienza è un'ottima cosa, è quello che abbiamo fatto della scienza che mi piace un po' meno, ma vabbè, passi. Allora, una serie di scoperte scientifiche che ci autorizzano a ragionare su questo discorso. Cosa posso fare io? Che ora è?
10:10.
Facciamo 5 minuti di break, va? Dunque, prego.
Il letto di Procuste è associato alla nostra cultura soggettiva.
Quindi, allora, dunque, abbiamo due vostre colleghe che mi hanno fatto due domande interessanti, ricordandomi che ci sono delle volte in cui, come dire, salto di palo in frasca. Ed era il motivo per cui vi avevo detto, per favore, chiedetemi qualcosa in modo che mi renda conto. Allora dice, ma cos'è la cultura soggettiva in ultima analisi? Esatto, sì, la davo per scontata perché, diciamo, che uno dei miei argomenti centrali, quindi evidentemente stavo ritenendo di avervene già parlato. E un'altra volta quella che mi dice, ma a che fare con i letti di Procuste? Sì, decisamente sì. Allora, facciamo un attimo, chiariamo un momento cos'è questa cultura soggettiva, perché sennò abbiamo qualche difficoltà. Allora, la cultura soggettiva è, come si diceva probabilmente in qualche lezione scorsa, è il vostro bagaglio di comprensione del mondo, di interpretazione del mondo, di competenze, di tante cose. Lo possiamo considerare qualitativamente uguale o simile alla cultura oggettiva? Ovvero sia, è una parte di cultura oggettiva che voi avete, come tipo una spesa al supermarket? No, assolutamente no, perché se fosse così saremmo rovinati. Perché quando è che noi avremmo una frazione apprezzabile di cultura oggettiva a nostra disposizione come nostro sapere? Avete presente che la cultura oggettiva va dall'architettura alla zoologia? Cioè, tanta roba oggi come oggi, non è più possibile oggi sapere tutto, no? L'ultimo che pare avesse questo tipo di sapere così articolato era stato Goethe. Parliamo di parecchio tempo addietro. Oggi come oggi, pretendere di essere colti quando si sa abbastanza cultura oggettiva è un compito impossibile e quindi fonte di frustrazione. Invece la cultura soggettiva è altro, ovvero sia è il vostro aver fatto vostri dei contenuti della cultura oggettiva, trasformandoli. La cultura soggettiva è un'attività trasformativa. È qualcosa che vi permette di disporre di strumenti di comprensione del mondo, vostri, non di altri. E questo accento sul vostri è fondamentale, perché nel farsi della vostra cultura soggettiva entrano tante cose. Non è semplicemente quello che vi viene detto, non è semplicemente quello che leggete, è anche il vostro essere voi stessi, quindi un punto di vista sul mondo unico, per molti versi, è anche il frutto delle vostre esperienze di vita. Tutto questo forma la vostra cultura. Quindi non c'è una cultura soggettiva uguale a quella di qualcun altro. La cultura soggettiva è l'unico fondamento sensato sul quale dare un senso all'idea di essere unici. Tu sei unico perché hai una cultura soggettiva che è solo tua e non potrebbe essere diversamente, perché si è formata sulla tua vita. Quella che tu hai vissuto, i tuoi incontri, ciò che hanno suscitato in te, le tue esperienze, le tue frustrazioni, i tuoi dolori, i tuoi difetti, tutto questo entra nella cultura soggettiva. Dimmi.
Quindi si può dire che è un'interpretazione della cultura oggettiva?
Allora, dice la vostra collega, è un'interpretazione della cultura oggettiva. Io su questo, sull'interpretazione, ci andrei un po' con i piedi di piombo, nel senso che è qualcosa di più di un'interpretazione. È veramente una trasmutazione, è un atto alchemico. Non a caso l'alchimia era focalizzata su questo discorso. Il famoso oro che devono fare gli alchimisti non era l'oro cash, era un livello di consapevolezza interiore superiore. È questo che voi, che è la cultura soggettiva. La cultura soggettiva è una, uno sguardo sul mondo che riesce a capire cose, che dà delle interpretazioni, sì, senz'altro, ma non è soltanto un'interpretazione, è ciò che permette l'interpretazione. Ok? E chiaramente è fatta anch'essa di letti di propuste, perché nessuno di noi è perfetto, quindi nel nostro creare una cultura soggettiva noi privilegiamo alcuni aspetti e ne tralasciamo altri. No, io per esempio sono una frana in opera lirica, a me l'opera lirica non piace, devo ammetterlo, io non la sento, non mi interessa, mi dà anche sui nervi, se posso essere onesto, tranne certe cose ovviamente, però nel mio percorso di vita quella cosa non l'ho seguita, non ho seguito la chimica, non ho seguito tante cose, capite? Però ne ho seguite altre. Ed è l'unico modo per poter vivere senza diventare pazzi, perché se no, se io dovessi dar retta a tutto quello che c'è davanti a me, io diventerei pazzo. Oppure, come accade, vi ho parlato del blasé di Simmel? Oh, ecco bene, vedi, capitano le cose. Come accade al blasé di Simmel, deciderei che è tutto uniformemente insignificante. Perché Simmel su questa cosa ci ha ragionato estensivamente. Se voi fate il piccolo sforzo di leggere un librino che si chiama Le metropoli e la vita dello spirito, che è un capolavoro simmeliano, ed è un... dimmi. Le metropoli e la vita dello spirito. Editore Armando, introduzione di Paolo Jadlowski. Vi consiglio caldamente, è un librino piccolo piccolo, mi pare che costi anche poco. Scusami? E chi? L'introduttore, il libro... Le metropoli e la vita dello spirito. Ed è un, diciamo, un saggio che riporta le tesi della filosofia del denaro, che però è un libro di 600 pagine, che chi lo vuole leggere, per carità, è libero di farlo, ma mi sembra un po' complicato. Invece questo è molto maneggevole e dice, all'inizio, dice esattamente questo: riuscire a rimanere soggetti oggi è sempre più difficile perché la cultura oggettiva sta diventando ipertrofica. Ce n'è troppa. C'è troppo di tutto. Se qualcuno di voi ha letto, conosce Michele Serra, che è quello della Maga su Repubblica, uno scrittore satirico, politico, interessante, scrisse tempo addietro una raccolta di romanzi che si chiamava Il nuovo che avanza, che già detto così sembra minaccioso, no? E parlava appunto della difficoltà di avere a che fare col mondo oggettivo e anche della difficoltà dei processi di scelta. Questo è utile parlarne oggi perché le cose sono strettamente connesse. Perché dice, se io vado al supermercato mi trovo davanti uno scaffale intero di spazzolini da denti, parliamo di un oggetto, è difficile da usare, come abbiamo visto le pubblicità correnti ci dicono che maneggiare uno spazzolino da denti è diventata un'impresa, no, non solo, ma poi non so se avete notato che stanno costruendo il dentista come figura di riferimento, no? Io e il mio dentista abbiamo qualcosa in comune. Sì, i soldi che gli ha pagato, direi io personalmente, no, lei ha il dentifricio, no? E quindi il suo dentista sarà contento, come se io me ne debba fregare qualcosa del giudizio del dentista. Il dentista è uno che io pago perché mi mette a posto i denti, stop, non è una figura alla quale mi rivolgo come un guru dicendo dentista o dentista come faccio, vabbè, comunque a parte questo, trovo tanti spazzolini da denti, quale compro? La domanda è utile, quale comprate? Perché la regola, diciamo, l'idea a monte sarebbe che voi acquistiate il migliore, no? La microeconomia funziona sul fatto che tu massimizzi le tue risorse, quindi compri il miglior spazzolino da denti. Ma il problema è, qual è il migliore spazzolino da denti? Dice il vostro collega, quello più pubblicizzato, e mette il dito nella piaga, perché di fatto poi va a finire così. Ma questo non significa che tu stia acquistando il migliore. Stai acquistando quello di cui ti hanno parlato di più, che non è la stessa cosa, perché tu per sapere qual è il migliore dovresti farti tutte le ricerche del caso sui materiali con cui sono costruiti gli spazzolini, su quelli che l'hanno studiati, se sono l'università, no, c'è un altro che dice il lavoro dell'università alla fine ha portato a sto spazio, e dici cazzo però, che roba, eccetera, tutto questo, no? Quindi torni a casa, ti sei segnato tutti i modelli di spazzolini da denti che c'erano al supermercato, indaghi. Dopo un paio di mesi più o meno sei ferrato e vai a comprare lo spazzolino da denti. Torni al supermercato e quello spazzolino non c'è più perché sono usciti modelli nuovi. Quindi qual è il paradosso e perché scrive questo racconto Michele Serra? Perché ci dice che la retorica per la quale noi acquistiamo le cose migliori è una cosa, la prassi è un'altra, perché noi non abbiamo idea di quale sia lo spazzolino migliore. Noi abbiamo i produttori degli spazzolini che ci dicono il mio spazzolino è il migliore. A Roma si dice oste, com'è il vino? Indovina un po', che te dirà mai l'oste? Una chiavica? Non credo, no? Quindi ovviamente ognuno usa altro, per convincerti che lo spazzolino suo sia migliore, ma non ti parlano. Ah, oddio, qualcuno sì, no? C'è tutte quelle cose, i movimenti, il tartaro, la placca, il 99% dei batteri, uno sterminio continuo, te lavi i denti e praticamente hai un genocidio in bocca, però di fatto anche lì sarà vero, non sarà vero, non ne abbiamo idea. I processi di scelta che noi mettiamo in atto nella grandissima parte dei casi sono assolutamente aleatori o influenzati da fattori che non sono minimamente razionali. Perché? Perché vi ricordo, l'uomo delle Marlboro. No. Tu compri la Marlboro perché ti sembra di stare sulla canoa che remi nei grandissimi panorami dell'West americano. Perché una prova che era stata fatta negli anni 50 in un libro del quale credo di avervi parlato, che era I persuasori occulti, diceva esattamente che se tu prendi un fumatore accanito di una marca e lo metti davanti a 7 sigarette bianche, quello non riesce a riconoscere la sua marca, perché sono tutte uguali. Cioè, non c'è modo di apprezzare una differenza, perché i processi industriali hanno questo pregio, che sono tutti uguali. Quindi te trasformano il tabacco e te lo fanno diventare tutto uguale. Quindi cos'è che costituisce la singolarità del prodotto? Non la qualità, ma l'immagine che tu ci costruisci sopra. Ecco perché il marketing è così importante e, di nuovo, perché l'immaginazione è così importante. Però da questo punto di vista diventa un'importanza deteriore, perché te frega, che tu non te lo immagini, vai lì, compri convinto di star facendo chissà quale ragionamento sopraffino e invece ti stai comprando un sogno che ti hanno confezionato. Ok? Questo è più o meno il discorso. Ma che c'ha a che fare questo col blasé di Simmel? Esattamente questo, il problema è che dice Simmel, c'è troppa roba. Allora, io come che faccio nei confronti di questa roba? Come mi comporto? Perché in ultima analisi, soprattutto oggi, ma Simmel scriveva nel 1900, quindi pensate quanto era lungimirante da questo punto di vista, oggi tutte le cose possono essere lette come richieste d'attenzione. Cioè ogni oggetto pretende che tu gli dia retta, che tu lo compri, che tu lo analizzi, che tu lo vai a vedere, che tu lo ascolti, no? A seconda delle cose, quindi la musica, un film, quello che volete. Sono tutte richieste d'attenzione. Tu però, come abbiamo detto più volte, hai un'attenzione che è un tot, non è infinita. Se tu avessi attenzione infinita staresti a posto, perché daresti retta a tutto e vivremmo come dei. Ma siccome non siamo dei, il tuo problema è come distribuisco la mia attenzione. Ci sono le due alternative del famoso opt-out: o la do a tutto o non la do a nulla. Abbiamo visto che darla a tutto non è possibile, quindi il blasé è quello che non la dà a nulla. Per il blasé è un termine francese che sta a indicare qualcuno che ha tanto vissuto da essere ormai, come dire, del tutto disincantato. No, che non vede nulla di nuovo, è tutto già visto, è tutto uniformemente grigio, come dice Simmel. Ecco perché lui sceglie questo termine. Ma questo che vuol dire? Vuol dire che la vita metropolitana oggi ci costringe in qualche modo ad essere blasé, perché non sappiamo come fare a scegliere. Perché, dice Simmel, il modo per riuscire a vivere nonostante tutte queste richieste sarebbe sapere cosa ci interessa. Ecco perché il famoso conosci te stesso. Perché nel momento in cui tu conosci te stesso puoi cominciare a dire: questa parte qui a me non mi interessa, non voglio fare ingegneria meccanica, non mi interessa, non voglio fare archeologia classica, non mi interessa. E quindi cominci a filtrare. La cultura soggettiva da questo punto di vista è anche un filtro. Quindi da quella famosa, come vedete, sono tanti filtri, è un altro letto di Procuste, questo è il mio letto di Procuste, è quello che sta bene a me. Quindi a me piace questo tipo di videogame e non mi piace quel tipo di videogame. Mi piace vedere questo tipo di film e non mi piace vedere quest'altro tipo di film. Mi piace leggere questa cosa e non mi piace leggere quell'altra. Tutto questo mi permette di ridurre tutte le richieste d'attenzione a un volume gestibile. Per cui a quel punto posso dire: ok, allora mo, di tutti i libri che potrei leggere sono rimasti questi 15. Quale mi compro? Ma se io entro in libreria e non ho idea di cosa leggere, non so se avete mai provato ad entrare in libreria ultimamente, resti così, perché ci sono centinaia di titoli. E quali leggi? Se hai una tua idea, scegli quello che ti può interessare. Se non hai una tua idea, fai come dice il vostro collega, dai retta alle classifiche dei più venduti. Allora te leggi probabilmente 50 sfumature di grigio, di nero, di rosso, non mi ricordo più di quali, di tutti questi colori, fondamentalmente, no? O te leggi il codice da Vinci, dice: come mai accadono queste cose? Non so se avete letto il codice da Vinci, ma santa Madonna, no? Tutto tranne che tutti i milioni di copie vendute, un libretto carino, insomma non certo il caso globale che è diventato, però Questo è il punto. Se tu non hai i tuoi strumenti, devi fare quello che fanno gli altri. Non hai alternative. Oppure fai il contrario di quello che fanno gli altri, che, di nuovo, non è particolarmente originale. In qualche misura, no, è una funzione derivata, ma stai sempre lì. Invece, se tu sai quello che fai, o cominci a sapere quello che ti piace, quello che ti interessa, quello che non ti interessa, ti puoi costruire il famoso tuo percorso all'interno della cultura oggettiva e trasformarla in parte di te. Questo è il punto. La cultura soggettiva è fondamentale perché è l'unico strumento che noi abbiamo a disposizione per gestire l'ipertrofia della cultura oggettiva all'interno della quale viviamo, che già era ipertrofica nel 1900, figuratevi oggi, no? Con una miriade di oggetti del tutto inutili, dal primo all'ultimo, se non per farci pensare di essere unici. Quindi, come vedete, qual è il problema? Che noi abbiamo tutti una necessità di affermare la nostra unicità individuale. Noi tutti sentiamo di essere unici, sappiamo di essere unici, diamo per scontato, accettiamo che sia vero. Ognuno di noi è unico. Questa sua unicità come la manifesta? Come faccio a far capire agli altri che sono unico? Oggi il percorso è quello di acquistare oggetti che mi facciano essere unico. Prendete la grandissima parte degli spot pubblicitari e vi diranno che acquistando quella macchina, quel paio di scarpe, quel cappotto, quel profumo, quello che è, voi sarete unici. Abbiamo già visto che è un messaggio falso, no? Perché o ne vendono una confezione oppure si dà almeno due. E già gli è andata molto male, perché figuriamoci se vendessero due boccette di profumo, che problema, no, serio avrebbero. Quindi siete milioni che usano quel profumo. Com'è che si è unici con milioni? O la domanda un po' più ampia è: come faccio a essere unico con degli oggetti prodotti in serie? Dimmi.
Però, cioè, io dico, se voglio essere unico, non vado a prendere un prodotto che mi uniforma agli altri. Cioè, perché alla fine accade questo.
E che prodotto prendi?
Ho capito, però se voglio essere unico non lo prendo, adesso mai.
Ho capito, ma come dire, il problema è che in qualche misura o hai una tua strategia oppure in qualche misura rientri nel sistema, perché le scelte che ti vengono proposte sono quelle, non sono altre. Ma la retorica della scelta che noi abbiamo normalmente è una retorica che è una retorica, nel senso, sei libero di scegliere. Sì, sono libero di scegliere all'interno di un set di cose già dato, non in generale. Per esempio, mo voi siete una classe nuova, non sapete che io sono anni che cerco degli stivali. Quando ero giovane c'erano i famosi stivali del Charro, i Camperos, no, tutte queste cose, voi non so se avete mai sentito nominare. No, l'ho trovati, ringraziando Dio, alla fine. Dopo anni di ricerca ho trovato un negozio che vendeva stivali da uomo. Non c'era verso di trovare gli stivali da uomo. Dovunque tu andassi, stivali da donna, quanti ne volevi, stivali da uomo non vanno. Ma mortacci vostri, come non vanno? Li voglio, andranno, ma almeno per me. Quindi il problema è che tu scegli all'interno delle categorie che loro ti danno. Allora, se te va, ci sono tutte quelle scarpe lì. Se ne vuoi un altro tipo, o te le fai, oppure li cerchi, no? Quindi vuol dire che devi perderci tempo. Alla fine l'ho trovato. C'è voluta l'ira di Dio, quindi spero che presto, quando il tempo finalmente diventerà un tempo da stivali, mi potrò rimettere i miei stivali. Però, come gli stivali, i libri. Voi andate in libreria, cercate dei libri, o comprate quelli che sono in libreria, oppure per trovare quello che voi cercavate per qualche altra ragione diventate tubercolosi, perché non ci sono più, scompaiono. E te dicono pure, vabbè, ma è di 3 anni fa, come se, no, un libro scadesse, tipo lo yogurt. Allora tu gli rispondi, la Divina Commedia? Che tipo di preservazione gli hanno dato? Perché, no, so, 500-600 anni che andiamo avanti, caspita. Allora, però la logica purtroppo è continuamente questa. Quindi la domanda, ripeto, come faccio io a sentirmi unico con degli oggetti fatti in serie? Allora, ovviamente, il sistema economico inventa cose. Abbiamo visto la catena Accessorize, no? Accessorize è di fatto un supporto alla tua unicità. Del tutto superficiale, chiaramente, no? Perché non serve a niente, però tu c'hai il telefono con 4 cose attaccate che penzolano, che rappresentano il tuo segno zodiacale, il posto dove sei andato in vacanza, una cabina telefonica a caso del pianeta, e ce l'hai solo te quel telefono, anche se il modello ce l'hanno altri 7-8 milioni di persone. Volendo, al telefono hai messo anche una copertina nella quale hai messo una tua fotografia mentre fai la linguaccia, che non ce l'ha nessuno, quindi il telefono è diventato finalmente un segno di quanto sei unico. Avete sentito che la pubblicità della Nutella l'ultima, il concorso da Nutella, che vinci 2 tovagliette da colazione con le tue fotografie. Ora, qual è la logica? Non so se vi siete chiesti, vi interrogate su perché questi facciano queste cose. Che me frega a me di avere una mia tovaglietta con la mia fotografia allo specchio, in bagno, che mi perseguita, mi faccio i selfie ogni momento, in più, pure quando faccio colazione e mi butto il caffè sulla faccia, oltretutto, no? Pure simbolicamente è un po' problematico. Però perché? Perché sei tu. Di nuovo, la retorica è che sei tu e non qualcun altro. Perché se non te lo ripeto costantemente che sei tu, tu non lo capisci. E torniamo a quello che vi avevo detto più volte tempo addietro sul riconoscimento. Noi siamo labili, abbiamo bisogno di sentirci unici perché dobbiamo riconoscerci, e le strategie per riconoscerci non funzionano più perché gli oggetti fatti in serie non funzionano, non più, ce l'hanno tutti. Prima c'è stato un momento in cui si poteva dire a quello ce l'ha uno e quindi è fatto in un certo modo, ma oggi, da quando la Mercedes è in vendita a rate, non so se questo forse non l'avrete notato, ecco, no, prima la Mercedes la pagavi cash e quindi c'avevi la Mercedes e dicevi mazza questo è ricco, oggi la può comprare chiunque. Quindi la funzione dell'oggetto, oggi gli oggetti li prenoti, li affitti, una sera vuoi fare il figo, ti presenti a una festa con la Ferrari, l'hai affittata, ti è costata un po', ma sicuramente non quanto una Ferrari. Quindi che ti dicono gli oggetti più? Tu oggi acquisti una macchina e ti dicono optional di serie, che è un controsenso assoluto, è un ossimoro. O è optional o è di serie. No, come fa a essere un optional di serie? Se è optional dovrebbe, no, qual è il senso dell'optional? Che tu hai una macchina che non hanno gli altri, perché tu hai comprato i sedili riscaldati, hai comprato la manina che esce e te fa così sulla testa mentre guidi, hai comprato il permesso di parlare con la macchina facendole mandare messaggi, facendoti leggere messaggi, tutte ste cazzate ce l'hai solo tu, perché sennò che senso hanno? E invece sono di serie, quindi tutti quelli che comprano la macchina hanno tutti la manina, tutte le voci, si stanno ingrippando perché non funziona più. E infatti sta tornando, cosa? Il fare artigianale. Perché il trucco dell'oggetto è che l'oggetto deve essere diverso. Ma i procedimenti industriali non li fanno gli oggetti diversi, li fanno tutti uguali. Era quello che dicevamo prima. Abbiamo deciso che funzionano meglio le macchine e abbiamo sbagliato. Perché quelli sono i famosi oggetti senza anima. Invece una cinta fatta da un artigiano è una. Non ce l'hanno in 50, non ce l'hanno in 100. C'è quella che probabilmente ha un difetto nella pelle, che probabilmente gli è venuta non tutta uguale nello spessore, eccetera, eccetera, ma è tua e ce l'hai solo tu. Come i tuoi stivali, come il tuo bracciale, come le camicie che hai trovato in un negozio vintage, come tutte queste cose che casualmente, guarda, stanno tornando in auge. Perché? Perché tu, piano piano lo capisci, ti stanno rompendo le palle da 60 anni sul fatto che devi essere originale, però loro volevano che tu fossi originale ai loro patti, e tu piano piano ti rendi conto che puoi essere originale ai tuoi, che è l'unico modo di essere originale, perché essere originale secondo uno che te lo dice funziona poco, per cui a quel punto cominci a cercare oggetti fatti appunto vecchi, no? Fallati, come vi dicevo tempo addietro, vi ricordate i giapponesi che da sto punto di vista stanno avanti, privilegiano gli oggetti difettosi, perché il difetto è unico, la perfezione è sempre la stessa, la perfezione è noiosa, invece il difetto è unico, ed è uno dei buoni motivi per conoscerli i propri difetti, perché probabilmente sono più quelli che vi fanno diventare voi stessi che non i pregi, no? Noi siamo un equilibrio costante fra difetti e pregi. Dimmi. La perfezione? Oddio, è una bella frase questa, la perfezione nel difetto è interessante, è un ossimoro, però per qualche modo secondo me potremmo, cioè teniamo presente che la perfezione è come sempre una condizione che noi auspichiamo ma che io credo sia terribilmente noiosa. Nella filosofia il primo motore è regolarmente immobile perché non si capisce perché dovrebbe muoversi, la perfezione è statica, il difetto invece in qualche misura, no, implica la necessità di cambiamenti, adattamenti, adeguamenti, miglioramenti, insomma c'è vita nei difetti, nella perfezione un po' meno, credo, certo un po' più di perfezione oggi non è che mi dispiacerebbe, ma di nuovo si tratta dell'equilibrio del Tao, no? C'è sempre un andamento, quindi la questione della scelta della cultura soggettiva è più chiara? La cultura soggettiva quindi cos'è? Ribadiamolo, è la nostra competenza a collaborare alla creazione culturale del mondo, carina. Nel senso che è quel risultato di un di una riflessione, di un ragionamento, di una digestione della cultura oggettiva. Ripeto, il processo per il quale noi diventiamo colti è un processo che è molto simile a quello del seme che nasce. Noi non abbiamo idea di come facciamo ad essere colti. Io non è che mi metto a tavolino e dico come faccio una cultura, perché non funziona così. Io assorbo cose, spesso e volentieri assorbo delle cose che lì per lì manco mi interessavano, mi vengono in mente dopo. A un certo punto, qualche giorno dopo, dico: sai che quella cosa che dicevano l'altro giorno è interessante? Perché non siamo così pronti, non siamo così intuitivi, non siamo così immediati, abbiamo bisogno di trasmutare. I contenuti entrano e pian piano li elaboriamo, e pian piano qualcuno di questi contenuti diventa uno strumento cognitivo, diventa il nostro modo di vedere il mondo, diventa una bussola, capite? Quello è il punto. La cultura soggettiva è il modo di prendere posizione. Non su tutto, perché di nuovo sarebbe una pretesa esagerata, io non posso avere un'opinione su tutto, sarebbe. Ed è uno dei problemi dell'oggi, no? Oggi pensiamo di poter avere opinioni su tutto e questa cosa lascia un po' il tempo che trova. Però per certe cose, quelle che mi interessano, sarebbe opportuno che io avessi un'opinione, che io prendessi posizione. Perché se non lo faccio io, chi altro dovrebbe farlo? Tra l'altro, no? Quindi la mia cultura soggettiva è quel filtro che mi permette di interagire con la cultura oggettiva in modo creativo. A quel punto io posso fare qualcosa, posso agire. Ecco perché per Weber è così importante, perché l'azione la può fare soltanto qualcuno che abbia consapevolezza, altrimenti è un agire privo di senso, è un agire tradizionale, un agire mimetico, tante cose, ma non c'è intento. Invece, secondo Weber, l'azione è un'azione sociale che va nella società e cerca di ottenere per sé e per altre cose. Questo è agire, ok? Quindi, nel momento in cui io mi sono dotato in qualche misura di cultura soggettiva, posso essere un soggetto, con la S maiuscola direbbe Simmel, posso fare qualcosa e posso probabilmente cambiare qualcosa. E veniamo a quello che vi dicevo prima. Perché è pensabile, e vi invito a riflettere sull'aggettivo, pensabile è un aggettivo importante, perché non è ovvio poter pensare le cose. Noi, sempre in tema di letto di Proguste, spesso e volentieri pensiamo solo quello che possiamo pensare. Spesso e volentieri non pensiamo altro, perché i nostri letti di Proguste ci impediscono di contemplare altre possibilità. Quindi il fatto che qualcosa sia pensabile è già un grosso passo avanti. Non so se questo è chiaro. Per un lungo lasso di tempo il fatto che le donne potessero votare non era manco pensabile, quindi nessuno se ne preoccupava. So se è più chiaro, la vedo un po' così, corrucciata. L'idea che qualcuno possa fare qualcosa, se non è pensabile, implica che quel qualcuno quella cosa non la farà mai. Semplicemente perché non è venuta in mente a nessuno. Perché ci sono dei pregiudizi, ci sono delle strutture a monte che ti fanno in modo che tu non la pensi. Ok? Nel momento in cui diventa pensabile si apre un panorama. Ma finché non è pensabile, non esiste. Pur essendoci. So se mi spiego. È il problema del letto di Proguste, il problema profondo del letto di Proguste, è che tante cose non te le fa vedere, perché tu hai dell'ovvio in testa per il quale certe cose non si fanno, certe cose non sono contemplate. Non è pensabile che due persone dello stesso sesso si amino, non è pensabile che qualcuno possa votare, non è pensabile che qualcuno possa decidere del suo futuro. Tutte queste cose non sono ovvie, c'è bisogno di farle diventare pensabili. Ecco perché la cultura è così importante, perché non è tutto lì, ce n'è parecchio altro. Tutti i detriti del letto di Proguste sono lì, e in mezzo a quei detriti c'è il rischio che ci siano delle pepite, dei diamanti, delle cose importanti. Allora, la pensabilità del poter agire è fondamentale perché ci trasforma in soggetti. Se io parto sconfitto, se io parto con l'idea che tanto qualunque cosa io faccia non serve, non agisco. Semplice. Perché dovrei? No? I famosi NET. Perché dovrebbero studiare? Tanto non serve. Perché dovrebbero provare a lavorare? Tanto non serve. È lì il punto. È a monte. Non nel fatto che non lavori, nel fatto che tu sei convinto di non potere. E quando tu sei convinto di non potere, la soluzione è risolta. La questione è andata, non c'è più da discutere, perché tanto, no, dov'è il problema? Allora, tu devi pensarti come capace di agire. E come fai a pensarti come capace di agire in un mondo dove ci sono 8 miliardi di persone, le multinazionali, il buco nell'ozono, l'ira di Dio continua, eccetera, eccetera? Oh, la domanda è interessante. Abbiamo bisogno di uno scienziato norvegese degli anni 70 per rispondere. Tale Lorenz, del quale mi devo andare a rivedere sempre il nome di battesimo, perché non è Conrad Lorenz, per quelli che possono aver orecchiato il nome, non è un etologo, bensì è un meteorologo, il quale una bella mattina si trova uno dei primi computer a disposizione e decide di creare una simulazione del tempo atmosferico della Terra, del clima terrestre, per vedere, no, come poteva evolvere, insomma, per imparare un po' di più. Tenete presente che i primi computer, qui siamo alla fine degli anni 70 se non vado errato, i primi computer erano enormi, occupavano piani interi di palazzi ed erano, come dire, rispetto ai nostri ridicoli, però erano comunque incredibilmente superiori come capacità di calcolo all'essere umano. Quindi questo Lorenz crea un sistema di equazioni piuttosto semplice che descrivano, diciamo sinteticamente, il clima terrestre e fa girare il computer nella simulazione. Tutto normale. A un certo punto, come dicevano gli Squallor qualche tempo fa, all'elettrotecnico venne un'idea. Lorenz ha un'idea e trasforma il sistema in un sistema ricorsivo, che vuol dire che i risultati di ogni volta che il sistema passava vengono riforniti al sistema come dati iniziali, quindi il sistema praticamente diventa un ciclo. E improvvisamente il sistema non si comporta più come da previsioni. Improvvisamente i risultati di questo sistema cominciano a essere terribilmente variati, assolutamente non prevedibili né previsti. Lorenz scopre una cosa che è alla base della teoria odierna del caos. Si chiama dipendenza sensibile dai dati iniziali. Che vuol dire? Vuol dire che non c'è alcuna proporzionalità tra una variazione ed un effetto. Che ho detto? Ho detto che minime variazioni possono avere effetti immensi, cosa che nella cultura scientifica nostra non era mai stata contemplata. I riflessi sull'esperimento li vedremo la volta prossima, perché comincia a essere, credo, un po' tardino. Ma no, ci abbiamo tempo, allora li vediamo subito. Avete mai pensato a cos'è un esperimento? Scientificamente, intendo. Un esperimento è una prova di un'ipotesi in un ambiente controllato. Perché un ambiente controllato? Perché gli scienziati vi dicono che la realtà, quella fuori, quella per strada, è troppo incasinata per poterci fare dei ragionamenti scientifici. Il che già dovrebbe suonarvi qualche campanello d'allarme, perché è quella che ci interessa a noi, non gli esperimenti scientifici. È la realtà incasinata, quella nella quale viviamo tutti i giorni, però vabbè, facciamo finta che abbiano ragione gli scienziati. Allora vuol dire che loro decidono di fare queste prove in un ambiente controllato, quindi in una realtà semplificata. Altro letto di Proust. E come semplificano? Domanda. Come semplificano? Togliendo? No, non l'attrito in generale, no. Togliendo cose, evidentemente. Una volta l'attrito può essere importante, un'altra no. Ad ogni modo, tolgono cose su quale criterio, però? Mica a casaccio, perché sono scienziati. Il criterio è quello della minima variazione. Perché? Perché lo scienziato ritiene che a minime variazioni corrispondano minimi effetti. Quindi i parametri che variano poco, li tolgo. Ho 500 parametri, li devo ridurre 30. 470 decido che non servono. Perché? Perché variano poco. Ok? E quindi noi abbiamo costruito la scienza su questo, che ha un suo senso, evidentemente, no? Un buon senso dice, è vero, effettivamente, se varia dello 0,01, che sarà mai l'effetto finale? Lo tolgo. E quindi ottengo i miei risultati con un ambiente controllato, un ambiente disciplinato, in qualche modo. Ora, vi rendete conto che la scoperta di Lorenz, questo discorso, lo manda completamente per aria. Perché non puoi più dire che la variazione dello 0,02 abbia un effetto che è 0,02. Potrebbe avere un effetto che è 5 miliardi. E tu non lo sai. Questa è la famosa teoria del caos, è l'effetto farfalla, per chi magari lo conosce un po' meglio, no? Che è una bellissima immagine poetica che dà la scala. Una farfalla batte le ali in Brasile e c'è un uragano in Giappone. Questo è il problema. fatti minuscoli possono avere conseguenze immense. Allora, come faccio io a continuare a tenere in piedi la logica dell'esperimento in queste condizioni? Ho delle serie difficoltà, però questo lo vediamo un'altra volta. A me interessa che invece possiate capire che la vostra azione, che è il battito di farfalla, può causare un uragano. Ecco perché noi possiamo agire. Perché non c'è nessuna commisurazione tra il mio agire e l'effetto che ottengo. Pensate che Gandhi si fosse posto il problema? Gandhi era uno, camminava, non picchiava nessuno, non mangiava, faceva cose assolutamente insensate, eppure Gandhi ha cambiato il pianeta. Gandhi, uno. È Gandhi, vabbè, ho capito, San Francesco, quello che vi pare. Però mica dobbiamo essere tutti Gandhi, ma possiamo fare benissimo tante altre cose. Possiamo cambiare il modo in cui ci guardano gli altri, possiamo cambiare i nostri amici, possiamo cambiare noi stessi in primis, perché quello è il primo step. No. Pretendere di cambiare gli altri senza essersi cambiati è di un'ipocrisia assoluta. Tu prima fai il lavoro su di te, poi eventualmente cominci a fare il lavoro per qualcun altro. Tenete presente che il filosofo tedesco che ha formalizzato in qualche modo la Bildung, che è questo modo di concepire la cultura soggettiva di cui abbiamo parlato fino ad oggi, tradotto in gergo filosofico, ed è quello che ha creato il sistema universitario tedesco dal quale discende il nostro, per cui diciamo che è colpa sua se siamo qui ancora oggi, Wilhelm von Humboldt, diceva, gli dissero vieni a fare delle cose, lui disse no, devo badare a me stesso. Cioè, perché badi a te stesso? Perché è l'unico modo che ho per aiutare gli altri. E quello è il punto. Se tu non sei un po' avanti nel tuo lavoro di conoscere te stesso, perché tanto non lo farai mai fino alla fine, ed è uno dei motivi per cui è una bellissima impresa, perché non ti puoi annoiare né puoi arrivare in fondo, continui ad libitum, come si dice. Allora, se tu sei un po' avanti nel tuo conoscere te stesso, puoi anche cominciare a pensare di fare qualcosa per gli altri. Ma pretendere che gli altri facciano senza che tu hai fatto, come vedete, crea qualche, no? Ti fa storcere un po' la bocca, cioè come mai questo che mi viene a insegnare? Vi ricordo che gli indiani dicono che se incontri il Buddha per strada lo devi uccidere. Ed è esattamente questa l'idea, perché se uno ti dice di essere Buddha, cerca di fregarti. Tu sei il tuo Buddha, quindi non devi dar retta agli altri. Ok? Tu sei il tuo metro di giudizio, che è quello che dice giustamente Simmel. Non c'è modo di affidarsi ad altri, perché l'abbiamo visto, siamo tutti diversi. Quindi le conseguenze ultime è che solo noi possiamo sapere cosa vogliamo. Non c'è nessun altro in grado di dircelo. Ed è anche un problema ovviamente di responsabilità per la cultura soggettiva. Perché? Perché non c'è nessuno che la possa fare al posto vostro. Non c'è modo. Non lo posso fare io, il vostro cammino, lo dovete fare voi. Tant'è che Simmel, tanto per cambiare, dice a un certo punto in una delle più belle frasi che cita anche Castagneda, per chi conosce un minimo di esoterismo degli anni 70, dice, io non posso far altro che indicarti la strada, poi sei tu che devi camminare, io non posso fare altro. Quindi questo diventa professore a 54 anni dopo una serie di derisse accademiche infinite e la prima cosa che fa cos'è? Dire che il professore serve fino a un certo punto, perché il lavoro non lo può fare lui. No, tu hai bisogno di qualcuno che ti indirizzi, ma poi il cammino lo devi fare da solo. Quello è per questo vi dicevo che c'è un problema di responsabilità. La cultura soggettiva non accade se non ci metti qualcosa di tuo. Tu puoi stare seduto in aula per 12 ore al giorno per 3 anni e restare esattamente uguale a quello che eri prima, perché se non fai niente, se non ci metti nulla di tuo, se non trovi un barlume d'attenzione, di interesse, una voglia di approfondire, non serve. La cultura oggettiva è un'impresa. In qualche misura credo che sia, diciamo, il precipitato dell'impresa eroica, no? Di fatto gli eroi sono quelli che si sono realizzati al meglio. Di solito è meglio che lo faccia qualcun altro, perché l'eroe muore giovane, però a parte questo, l'idea generale è quella. La cultura soggettiva è la tua impresa, non la può fare nessun altro. Se non ce l'hai, ma puoi stare bene anche senza, probabilmente, no? Però non pensare che l'avrai perché invecchi, perché sei stato seduto in aula, perché ti hanno detto cose senza che tu abbia fatto mai niente. Se tu non sei parte attiva, la cultura soggettiva non accade. Ecco perché vi dico che è profondamente importante capirlo. Lo studio è attività, non è passività, non è stare qui buttati da una parte e attendere che finiscano le ore, tanto qualcosa mi entrerà in testa, no, non è così, ok? non è detto che tu debba farlo, non c'è nessun traguardo, per cui non c'è nessuna fretta, la puoi fare con tutto il tempo che vuoi. L'essenziale è fare il primo passo. Non so se conoscete Tolkien, che io adoro personalmente, ecco, dice, no? Se la strada, una volta che hai fatto il primo passo, quella strada ti si porta via. È esattamente quello. Tu devi fare il primo passo. Dopodiché si va, non è un problema. Si va col ritmo che serve, si va fermandosi, per carità. Però il punto è che se non sei disposto a metterti inizialmente in cammino, rimani a casa. Fine. Non c'è niente. Non succede nulla. Quindi la cultura soggettiva è in qualche misura un compito. Anche se questo aspetto è tanto moderno, devo dire la verità, ed è un po' problematico, nel senso che fino a qualche tempo fa io ero convinto che fosse un compito. Oggi non ne sono più così sicuro, oggettivamente, nel senso che probabilmente si vive bene anche senza. Tra l'altro sentivo sempre la radio l'altro giorno una ricerca che dice che la chiave della felicità è essere stupidi. E io non sono del tutto in disaccordo, se devo dire la verità. Nel senso che, come vi ho detto, no? La cultura è un ambiente nel quale si vive bene e ognuno vive bene a modo suo, per cui non c'è nessun motivo per cui tutti debbano porsi delle questioni esistenziali. Probabilmente vivi meglio se non te le poni. Come, non so se lo dicevo a voi, ma io invidio fortemente chi ha fede, perché chi ha fede ha una chiave interpretativa del mondo che è perfetta. Non c'è niente da dire. Sbaglia, è vero, non è vero, non mi interessa. Il problema è che lui, dal suo punto di vista, vive bene, perché qualunque cosa gli capiti ha una spiegazione. Ragazzi, è questo il punto. Cioè, vorrei che ci rifletteste su questo. Sembra una butade, ma non è una butade. Il nostro problema è spiegarci quello che succede. In tutti i sensi, non semplicemente il tuono, come vi dicevo, ma il fatto che muoia un tuo amico, tanto per dirne una brutta. Tu rimani male, rimani lì e ti chiedi perché. La domanda è perché. E quindi il punto è, se tu hai fede, quella morte ha un senso. Se tu non ce l'hai, no. Quindi, come dire, però purtroppo, di nuovo, non è che te l'ampari la fede. O ce l'hai o non ce l'hai. Io purtroppo non ce l'ho, quindi amen. Cerco di farmene una ragione per conto mio. Però è difficile. Io avevo mia nonna, che era una persona semplice, no? Quella che diremmo una persona semplice, e sorrideva sempre. Le sono successe di tutti i colori, ma lei credeva e quindi era serena. Pensavo fosse scema ai tempi, adesso credo che fosse saggia, perché il problema per noi, in larga misura, è quello, è avere un modo per spiegare quello che succede. Per spiegare perché i cattivi vincono, perché i giovani muoiono, perché non c'è giustizia, perché non c'è equità, perché il mondo sta andando per stracci. Tutte queste cose sono delle richieste pesanti. E se tu cerchi di darti un senso, non lo trovi. Perché, come dice Weber, il senso non c'è. Se lo devi trovare è che è pure colpa tua, per cui non ti stai aiutando per niente, come abbiamo visto, no? Ecco, quindi quel tipo di atteggiamento può avere tutte le controindicazioni del caso, perché non vi sto dicendo che preferirei che fossimo tutti bigotti, per carità, non è quello. Però, in un'ottica di benessere esistenziale, secondo me la fede aiuta. Aiuta molto. Però, appunto, devi averla. Se non ce l'hai, devi cercare un altro sistema. No? Quindi devi inventarti cose, devi trovare spiegazioni, ti devi interrogare sul perché c'è il male e tutte queste cose, perché è ovvio, no? D'altronde. Però capite che il punto è questo. È così necessario che tutti sappiano? Io continuerei a dire di sì, però mi rendo pure conto che è un modo per minare il benessere dei più, perché una volta che cominci a farti le domande, sei fottuto. Non c'hai più un attimo di regola, non ti fermi più, non ti annoi, per carità, io non mi annoio da anni, mi piacerebbe riuscire a annoiarmi una volta, ma c'è verso. Però è un continuo di vedere stupidità, è un continuo di vedere cattiveria, è un continuo chiedersi perché la devi vedere, è un continuo chiederti cosa potresti fare per fare in modo che cambi. È stancante, invece se tu non sai niente, gli scienziati ci dicono che sei più felice. Io credo che stavolta in qualche misura ne convengo. Però comunque, ad ogni modo, resta il fatto che la cultura soggettiva quindi è proprio assolutamente una cosa che noi scegliamo o no di fare. Non la può fare nessun altro per noi, non c'è delega, non c'è aiutante, non c'è life coach, non c'è personal trainer, tutte queste cose non servono a niente, non esistono. Ok? Se non decidiamo noi di camminare, poi dopo cercheremo, e se cominciamo a camminare di solito la logica del percorso, la logica del cammino ci porta a fare gli incontri. Ci fa incontrare qualcuno che ci aiuta, ci fa trovare un libro che ci interessa, ci fa scoprire cose, perché, ripeto, tenete presente che ragioniamo sempre di et-et. Non è che una volta che tu hai scoperto che a te piace soltanto un certo tipo di narrativa poi non leggi più assolutamente niente, no? Però diciamo che in linea di massima, se sei aperto, ti capita il libro che non ti aspettavi e che ti interessa. Se sei aperto, incontri una persona che ti parla di qualcosa che non sapevi e improvvisamente dici, caspita, ma sta cosa, sai che mi piace, quasi quasi. Devi essere disponibile, e se sei disponibile sei in cammino, è tutto un susseguirsi, ok? Se non sei disponibile, se sei chiuso nelle tue cose, c'hai la tua squadra, c'hai il tuo giornale, c'hai i tuoi amici, c'hai la tua vita, forse stai meglio, non lo so, però diciamo che non ne so parlare perché non me ne rendo conto fondamentalmente. Credo di poter non giudicare più in proposito, però questo sì, credo che ognuno abbia titolo. Però è anche vero che sulla scorta delle mie aspettative, cosa che vedremo la settimana prossima, o giovedì, vediamo un po', sulla scorta delle mie aspettative, immagino che se siete qui, un minimo di interesse in qualcos'altro dovreste averlo. Quindi credo di essere titolato a immaginare che voi vogliate un minimo mettervi in cammino, ecco perché vi faccio questi ragionamenti. Ok?